Dank sei dem Herrn für das Signore
sia ringraziato per il privilegio che abbiamo di essere radunati per udire la sua parola, per cantare i meravigliosi inni. Non sappiamo per quanto tempo, ma una volta lo sappiamo che dobbiamo riscattare il tempo, perché è un tempo prezioso. Non sono con piacere stasera qui avanti. Dall'ultimo fine settimana sono raffreddato e ho difficoltà di nasconderlo, ma con fiducia nel Signore vogliamo farlo, di annunciare la sua parola e di approfondire ciò che Egli ha rivelato. Mercoledì ho già detto, per me l'ultimo fine settimana con Salzburgo e con Zurigo era di nuovo un fine settimana benedetto. Abbiamo visto che Dio chiama ancora degli uomini, che salva, che li aiuta, e in fondo e questo è il nocciolo dell'annunciato della parola di Dio, che delle persone vivono il Signore e vengono al Signore. A Zurigo mi veniva questo pensiero in primo re 17, l'ultimo versetto, quanto la donna il cui figlio era stato risvegliato dai morti e venne ad Elia e disse: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Questo versetto mi ha veramente toccato e forse per un tempo ancora mi toccherà. Non in ogni bocca la parola di Dio è rimasta verità. E mi venne il pensiero che anche nel nostro tempo ci sono tanti che predicano, ma la domanda è quella veramente: in quale bocca la parola di Dio è veramente una verità non falsificata? Se poi prendiamo la Bibbia, allora tutti possono leggere la stessa parola: i cattolici, i protestanti, tutte le chiese libere, tutti leggono dalla stessa Bibbia, ma tutti hanno la loro propria opinione sulla parola di Dio. E se questa donna disse: ora io riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità, allora non è una cosa semplice. E io dovevo fare il paragone per il nostro tempo e la nostra generazione. Quanti sono usciti, hanno parlato a centinaia, a migliaia, a milioni, hanno parlato, ma hanno annunciato questo e quell'altro e hanno lasciato da parte altre cose. La piena verità non l'hanno annunciata e loro stessi non hanno chiarezza su Dio, sul battesimo, sopra tutti i temi biblici. Chi oggi può dire in quale bocca la parola di Dio è veramente la pura verità? Possiamo non fare così, di dare una parola? Non l'abbiamo visto che uno in questa generazione ha parlato, e chi era? Erano i grandi evangelisti conosciuti, erano loro nella cui bocca la parola di Dio era rimasta pura verità, hanno hanno annunciato la verità riguardo a Dio, hanno detto la verità sul battesimo biblico, hanno detto la verità sul peccato originale, hanno annunciato tutte queste verità. Se no, allora dobbiamo chiederci cosa hanno predicato, chi hanno predicato, quale Evangelo hanno annunciato. Non la parola mi ha veramente afferrato. La donna disse: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio, ma non bastava. È che la parola del Signore che è nella tua bocca, non nella Bibbia. Nella Bibbia è sempre parola di Dio, lo sappiamo, ma è ancora la pura parola di Dio nella bocca di coloro che la predicano. Questa è la domanda. Nella Bibbia è la parola di Dio, lo sappiamo tutti, ma quanto i rappresentanti di tutte le chiese, chiese libere, fino all'ultima chiesa, questa parola la prendono in bocca, è ancora verità? Questa è la domanda. Non se verità nella Bibbia, non è questa la domanda, ma se è verità nella bocca di coloro che l'annunciano. E io lo dico ancora una volta, l'unico che veramente ha annunciato la parola era colui in cui nel suo cuore il fuoco di Dio bruciava e sapeva che avrebbe più nemici che amici. E era quanto un grande evangelista è venuto a lui e disse: permettimi che io ti impongo le mani affinché tu possa ritornare alla verità e che non tu parli più di tutte queste cose che non piacciono e portano gli uomini contro di te. E il fatto Branham dice: se tu mi permetti che poi anche io ti impongo le mani, allora che avvenga, perché voglio chiedere a Dio che Egli, Dio, ti apri gli occhi, che queste cose debbano essere predicate. Naturalmente possiamo predicare le belle cose e lasciare da parte le altre cose, ma poi viene un momento, un giorno del giudizio, e Giacomo scrive: non si ha molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Ora non vogliamo parlare più di questo, ma mi ha veramente colpito e l'ho già detto, non ancora vi sarà un tempo in cui veramente mi toccherà, ma vogliamo vedere e lo vogliamo fare in onore di Dio che in questi ultimi tempi siamo stati resi degni di udire la pura verità e ho avuto tante opportunità di udire i grandi uomini, ma uno posso dire come la donna poteva dire a Elia: ciò che è nella bocca di Elia era la parola di Dio, la pura verità, e è rimasta. E per questo noi siamo riconoscenti al nostro Dio e potremo ancora chiedere: cosa fece Elia? Egli edificò l'altare del Signore e prese le 12 pietre e nel tempo la sera egli ha portato l'offerta e Dio ha risposto. Non è la stessa cosa? Oggi anche la dottrina dei 12 apostoli è stata messa di nuovo al posto giusto sul fare da sera. Dio non ha mandato il suo servo e profeta nella cui bocca vi era la parola del Signore che è rimasta verità. era la verità rivelata dallo Spirito Santo. Voi sapete quanto egli ha parlato la prima volta sul peccato originale. Era come un... E molti l'hanno lasciato e hanno pensato l'uomo è sbagliato e avevano pietà per lui, senza sapere che l'angelo del Signore era venuto da lui. Era lo stesso angelo che il 7 maggio 46 è venuto a lui e disse esattamente ciò che era accaduto nel giardino di Eden. E l'angelo del Signore non ha mai detto qualcosa che non fosse giusto, dice il fratello Branham. Cosa si tratta oggi nel nostro tempo? Non soltanto evangelizzazione, non soltanto miracoli e segni vi appartengono, ma si tratta di più della piena rivelazione della parola di Dio e della volontà di Dio. E il Signore non ci deve dare una risposta e li ha date in tutte. Fratello Rus ha parlato dell'arca del patto e io penso potremmo parlare di queste cose e non passare oltre. Sapete che perfino i filistei sono stati benedetti quando l'arca del patto era in mezzo a loro. La casa era benedetta dove vi era l'arca del patto e se guardate in Giosuè 3 sta scritto nel versetto che i predicatori e l'hanno portata attraverso il Giordano. Non era soltanto una cassa di legno, ma la parola di Dio in questa e l'ho detto spesso. Noi, quali uomini, siamo esattamente come tutti gli altri uomini di carne e di sangue. E questa arca di del patto era legno, ma in essa vi era la parola di Dio. Non era più soltanto una, ma era una cosa potente di Dio. E così è anche con noi. Nel momento in cui la parola di Dio viene messa in noi, non siamo soltanto un uomo normale, ma siamo figli e figlie di Dio, uomini in cui Dio si è rivelato e meravigliato. Egli ha messo in noi la sua parola. Potremmo anche guardare di più, ma vorrei continuare con le predicazioni del fratello Branham. Sappiamo che Dio l'ha usato per parlarci e io vorrei la parola rivelata è veramente la piena verità nella sua bocca. Se non è così, guai a me se non è così nel giorno del giudizio, se la parola di Dio non è assolutamente la verità nella mia bocca ed è rimasta, allora devo rendere conto a Dio. Dall'altro lato sappiamo esattamente che nel cristianesimo primitivo perfino Gesù era annunciato in un altro modo. Dovete leggere secondo Corinzi il capitolo 11, dovete soltanto leggere, sta scritto dal versetto 4, infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un evangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate. Erano seduti e pensavo, oh, l'Evangelo viene annunciato e forse hanno aperto la bocca, le orecchie, e l'uomo di Dio ha guardato le cose e sapeva che molti sono usciti senza essere mandati da Dio, e egli sapeva che l'Evangelo non era più l'Evangelo di Gesù Cristo, ma era il proprio Evangelo, così veniva predicato. Non è la stessa cosa in questo tempo, e io voglio menzionare i nomi che ci sono, cosa deve avvenire con tutti i fratelli. Io mi metto nel mezzo che hanno fatto il messaggio di Dio, il loro proprio messaggio, che cosa col fatto Müller o Meyer o chi possa essere nel giorno del Signore, se il messaggio di Dio per questo tempo non è assolutamente verità nella nostra bocca è rimasta, sono andati e dal messaggio di Dio hanno fatto il proprio messaggio, come poi potremmo stare davanti a Dio, e Paolo dice, voi vi lasciate che questo vi piace. Erano così spirituali, ma non hanno potuto vedere la cosa. Queste tre cose sono sempre insieme. Gesù che viene annunciato in un modo non biblico e anche un altro spirito che influenza gli uomini e poi annunciano un altro Evangelo. E è stato sempre fino alla fine. Paolo l'ha scritto ai Galati, l'ha espresso quanto ha fatto il viaggio a Gerusalemme. E il Signore l'ha detto in Galati capitolo 2, versetto 5, Galati 2, qui sta scritto subito nel versetto 3, ho cercato e qui Galati 2 dal versetto 4, lasciamo questo da parte, prendiamo il versetto 5, lasciamo il resto a Dio, alle imposizioni di costoro noi non cedemmo neppure per un momento affinché la verità dell'Evangelo rimanesse ferma tra di voi. Prima di loro non siamo per qui, non cedemmo neppure per un'ora affinché la verità dell'Evangelo rimanesse ferma tra voi. Paolo avrebbe potuto averlo più facile se avesse seguitato ogni vento di dottrina, ma poi sarebbe veramente e non sarebbe stato mandato da Dio. Sapete, i veri uomini di Dio non hanno la propria scelta, non possono prendere una propria decisione. Dio ha preso la decisione per loro e devono lasciarsi inserire in questa. Dall'altro lato, Dio non può usarli. Paolo non si tirò indietro sottomettendosi a loro. Egli non disse, se la pensate così, per la pace facciamo un compromesso. No, compromessi portano discordia. Non c'è un compromesso che possa essere fatto, c'è soltanto un sottomettersi a Dio e alla sua parola, tutto il resto non serve a nulla e egli non sarà lì se noi non andiamo là dove Dio ci vuole, cioè che noi accettiamo ciò che Egli ci ha detto. Vorrei andare alla predicazione del fratello Branham, ma talvolta ho l'impressione che e forse scambiano la predestinazione con l'indifferenza. Sappiamo esattamente che Dio ha dato la predestinazione che nel suo piano prima della fondazione del mondo tutto era già deciso, lo sappiamo, ma Dio non è rimasto senza fare nulla, ma Egli, il suo piano che Egli ha fatto, l'ha adempiuto un passo dopo passo finché in Cristo tutto è stato riassunto e la redenzione ha avuto luogo. E se noi guardiamo in questa predicazione il grido di disperazione, abbiamo preso l'altra predicazione, fede perfetta è il segno, e poi viene la predicazione, il grido. Talvolta ho l'impressione che noi siamo dell'idea che se chi è sarà salvato, chi deve essere salvato, sarà credente, chi deve essere credente, e possiamo fare ciò che vogliamo. Dobbiamo capire che la predestinazione di Dio rimane, ma la coloro che sono predestinati devono essere chiamati tramite la predicazione della parola di Dio. E Paolo e questi uomini non si sono seduti e hanno detto: noi crediamo alla predestinazione, dunque verranno quelli che devono venire, udranno quelli che devono udire. Quanto è venuto il tempo per Giovanni, ha annunciato la parola, quanto è venuto il tempo per il Signore, ha cominciato, ha predicato, quanto il tempo è venuto per gli apostoli, hanno iniziato a predicare. E Paolo dice in Romani 10: e come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? Dunque ci deve essere qualcuno che è mandato, perché la fede viene dalla predicazione, e la predicazione dalla parola di Dio. E poi la parola di Dio diventa realtà. Allora la parola di Dio diventa realtà. Tutti i profeti hanno parlato di Cristo, e poi tutta la parola è diventata carne e era sulla terra manifestata. I profeti hanno avuto la grazia, l'hanno annunciato la salvezza, e in Cristo la salvezza e la grazia ci sono apparsi. La verità è stata predicata e la verità è diventata realtà in Cristo. Egli poteva dire: io sono la verità, la vita. E in questa predicazione il segno, noi tutti, Dio ti parla in modo serio, e l'abbiamo già parlato 15 giorni fa nella predicazione, il grido, ancora il Signore ci parla, e sembra così che il Signore ci mette sulla via e non vuole lasciarci andare, perché Egli vuole bene a noi. Se Lui non penserebbe a te e a me, ci lascerebbe andare come vogliamo e direbbe: andate, andate. Ma perché Egli vuole bene a noi, Egli non vuole lasciarci camminare come vogliamo, perché non raggiungeremo il traguardo. Qui in questa predicazione leggiamo: io vorrei che registrate il messaggio di stamattina era il punto culminante del mio ministero. Egli si riferisce alla predicazione, il segno, e nella predicazione, il segno, abbiamo constatato che il nocciolo della faccenda, che la cosa in se stessa in verità è, cioè che Dio era in Cristo, era rivelato, e che Cristo, quale agnello di Dio, ha versato il suo sangue sulla croce di Golgotha affinché il suo spirito e la sua vita potesse ritornare sulla schiera riscattata dal sangue. E il fatto Branham ha mostrato chiaramente, e possiamo dirlo così, che il sacrificio nell'Antico Testamento non era sufficiente perché era il sangue di animali e non c'era una vita che poteva divina che poteva ritornare. In Cristo Dio è stato rivelato ed era sangue divino che è stato versato. Ed era una vita divina che è stata liberata affinché potesse ritornare su di noi tramite l'effusione dello Spirito Santo. Ciò era il nocciolo di tutta la predicazione di cui il fratello Branham parla. Era il punto culminante di tutto il mio ministero. E possiamo dire, se non possiamo prendere parte al rapimento perché questa vita divina non è in noi tramite lo Spirito e non c'è stato il suggellamento, allora abbiamo predicato in vano e cantato in vano e pregato in vano e poi siamo stati ingannati alla fine del nostro viaggio. Qui viene messo in risalto che questa predicazione è il punto culminante del suo ministero. Allora io vi chiedo, quale è il vero punto culminante in cui la Chiesa, la sposa chiamata fuori per incontrare lo sposo nell'aria? E nella predicazione il fatto Branham ha messo le condizioni in modo chiaro e l'ha anche detto, perciò mette l'accento, era il punto culminante del mio ministero. Più avanti un giorno io vi dirò come sono arrivato alla predicazione, il contrassegno o il segno. Io so, da mesi ho visto l'edificazione di questa predicazione. Tutto era per andare verso questo traguardo, era il coronamento di tutto. Io sono sicuro e spero che voi tutti avete capito che il segno significa, il segno è un contrassegno che il sangue è stato usato e che da Dio il prezzo chiesto da Dio è stato dato perché Gesù ha versato il suo proprio sangue, ha versato il suo sangue. E dalla sua vita è venuto lo Spirito Santo. Quanto il sangue fa l'opera in voi, allora lo Spirito Santo viene su di voi. Quale segno che il prezzo per voi è stato pagato e che Dio vi ha accettato? Pensateci. Questo è il contrassegno, il segno. Ora forse è difficile da capire, ma io penso dobbiamo prendere il tempo e ognuno per conto proprio di leggere le predicazioni dopo l'apertura dei suggelli e anche se le cose più importanti dobbiamo sottolineare e dobbiamo sempre più approfondire e chiedere a Dio che tramite questo messaggio che Egli ha mandato che possa operare ciò per cui è stato dato. Allora certamente Dio non l'ha dato affinché parliamo dei diversi punti e che debattiamo questi punti, ma Dio l'ha dato affinché i punti e le cose necessarie tramite lo Spirito Santo possano essere rivelate affinché possiamo essere preparati per il giorno del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Qui viene detto: Gesù venne per redimere coloro che fin dalla fondazione del mondo erano scritti nel libro della redenzione. Egli venne per salvarli. Chi è e chi sono non lo so. Noi predichiamo a tutti e chi crede è per lui. Noi predichiamo a tutti, ma colui che crede per lui è per lui. E poi sta scritto: per quanti hanno accettato la sua parola, cioè coloro a cui è stata indirizzata, che sono stati afferrati, che sono stati tirati da Dio e si vennero e il Signore li ha accettati e ha perdonato tutti i peccati. Non basta che i nostri nomi siano scritti nel libro dell'agnello, dobbiamo essere chiamati fuori quale coloro che quale schiera riscattata dal sangue dell'agnello e che la vita divina possa venire in noi e che è in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. La Sacra Scrittura dice: come in Adamo tutti muoiono, così tutti in Cristo sono resi viventi. E come portiamo sulla terra l'immagine di Adamo, così spiritualmente veniamo chiamato, cambiato secondo l'immagine di Cristo, nati di nuovo ad una speranza nuova tramite lo Spirito di Dio. E qui viene messo in risalto che il sangue è stato versato e che lo Spirito che sono stati riscattati dal sangue, lo Spirito viene su di loro affinché la vita di Dio possa essere vissuta sulla terra. Tutti luterani, metodisti, pentecostali, tutti hanno avuto un segno e pensano che è la dimostrazione. Poi viene detto, i pentecostali dicono: se tu parli in lingue allora ce l'hai, ma noi vediamo che tutto ciò non basta. Il segno è la dimostrazione, significa voi siete stati uniti con Cristo e lo Spirito Santo, la sua vita in voi. Voi vivete la sua vita tramite voi. Qui abbiamo brevemente detto una cosa chiara che ci viene mostrato. Gli uni pensano giustificazione, gli altri santificazione e i terzi se parlano in lingue. E qui ci viene parlato della vita, non di un dono. E voi vedrete che non dobbiamo lasciare da parte i doni, ma dobbiamo lasciarli da dove appartengono. Non c'è un uomo di Dio che guarda dall'alto i doni dello Spirito e non c'è nessuno che è guidato dallo Spirito e ispirato che mette da parte i doni dello Spirito. Ciò non c'è, ma come Paolo dice, lo Spirito è sottomesso ai profeti, è stato messa da parte con il proprio fare affinché ci sia posto per l'opera di Dio. Io penso ancora al tempo indietro dove era seduto e diceva: oggi tu profetizzerai o devo io profetizzare? Ciò è molto, molto tempo indietro. Se delle cose vengono messe in risalto soltanto affinché mettiamo le cose in modo giusto, non per metterli via, ma che uomini nella Chiesa di Dio vengono e per portare questo, ciò hanno messo nel loro cuore. La Chiesa di Dio non è per questo, è per questo. Ma lo Spirito Santo deve fare ciò che Egli vuole. E come ho detto, e questo che ho detto era 30 anni fa, se molte cose si sono cambiate, non lo so, ma una cosa io so, che Dio tramite questo messaggio ogni dono, ogni mistero, ogni fratello, ogni sorella, che Dio possa mettere al posto giusto affinché Egli possa prendere il suo posto, e il suo posto è il primo posto nella tua e nella mia vita, e particolarmente nella vita della comunità. Dunque, significa siete stati uniti con Cristo, vedete, è lo Spirito Santo, la sua vita in voi. Egli vive la sua vita tramite voi. Poi più avanti, ora, soltanto l'Iddio del cielo, il giudice, poteva portare l'opera giusta, ha preso il posto del giudice, egli è diventato la vita di Dio, l'ha lasciato, perciò egli, io do loro la vita eterna. In greco questa parola dice Zoe, affinché si pensa alla vita di Dio. Io do loro la mia propria vita. Dio e Cristo sono uno, o è uno. La vita che era in Cristo è lo Spirito Santo. La vita che è in te e in me deve e sarà lo Spirito Santo. E lo Spirito di Dio è colui che porta la vita. La lettera uccide, ma lo Spirito rende vivente. Capiamo dunque ciò di cui si tratta, non soltanto di un bel sentimento, non soltanto che usiamo i doni spirituali, ma la vita divina che era in Cristo e che deve essere anche in noi. Vedrete, qui il fratello Branham porta anche un, ma gli esempi della vita normale di ogni giorno sono anche comprensibili. Egli dice, dunque non c'è una dimostrazione chiara. Voi venite e chiedete, mi viene mostrato il fatto Branham. Per quanto tempo possiamo riconoscere, guardate ciò che voi eravate e ciò che siete. In questo potete saperlo. Cosa eravate? E cosa siete ora? Cosa era prima il vostro desiderio e cosa è ora? Così sapete se il segno è stato messo o no. Tutte le altre benedizioni sono automatiche e sono date. Non come si parla o pensa, il parlare in lingue è la dimostrazione, la prova. Se qualcuno compra delle scarpe con laccio, vi sono anche le scarpe. È la stessa cosa con il segno. Cristo è il segno. Il parlare in lingue, cacciare i demoni e tutte queste cose, il predicare e ciò che possa essere, tutto ciò appartiene a questo e questo è vero, ma non è la cosa stessa, si tratta soltanto di doni. Notate ciò di cui si tratta, il fatto Branham ha preso e ha usato e ha preso una e noi non lo conosciamo se abbiamo delle scarpe che hanno ancora la linguetta e che devono essere chiusi. Nel mio tempo e nei tempi passati c'erano ancora queste scarpe. La linguetta apparteneva a questo, ma non è lo scarpe. E così tutto appartiene a questo, tutto ciò che Dio ci ha dato. E vogliamo averlo, l'abbiamo bisogno e perciò preghiamo che Dio lo possa darci. Ma io vi chiedo stasera se uno ha la linguetta di un laccio di scarpe, non ha ancora una scarpe, non potete ancora andare soltanto a pieni nudi come prima. La linguetta delle scarpe non basta, ma non è ancora il laccio. Dunque, non abbiamo bisogno soltanto ciò che lega la linguetta, il lascio di scarpe, ma abbiamo bisogno della stessa cosa. E se questo esempio non ci dice tutto, allora io non so cosa mi serve la linguetta delle scarpe. Non mi serve a nulla, ho bisogno lo scarpe, allora ho bisogno della linguetta. Cosa mi serve tutte le altre cose se non ho le cose stesse? E la cosa stessa è Gesù Cristo, il mio e il tuo Redentore, la sua vita in te e in me, e tutto il resto sono ministeri e doni di Dio che vi appartengono, ma desideriamo avere la cosa stessa, perché ognuno può prendere qualcosa fuori, ma non è in tutto e io credo che Dio in questi ultimi giorni ci dà un riassunto sempre più profondo, un ammaestramento sempre più profondo riguardo a tutto. Chi l'avrebbe potuto portare? Un semplice uomo delle montagne del Kentucky. E poi il cui inglese era veramente non il migliore inglese, ma Dio ha parlato tramite lui nella semplicità. Potete immaginarvi un grande evangelista che porta un paragone con una scarpa a lacci? Avrebbe preferito indossare qualcos'altro, cioè lasciando le scarpe a lacci a casa perché valevano per i vecchi tempi e fuori moda. Ma Questo uomo di Dio aveva un compito che non era per tutti i tempi e non era soppassato, ma era per questo tempo. E egli ha portato questi esempi che ognuno può capire. Anche questo vogliamo non dimenticare e ringraziare il Signore per questo. Questi esempi semplici sono per noi una grande lezione, una predicazione di 3 ore su questo tema non direbbe più come questo semplice esempio. E talvolta ci meravigliamo dei disegnatori di caricature che riescono a mettere i loro pensieri su carta forse in alcuni minuti. E voi sapete, raramente dico qualcosa, ma quando io stesso sono stato tolto dalla sella e si vede ad un tratto una caricatura che mi è stata messa davanti ed ecco che il nostro cancelliere è così bene sulla sella e le staffe e tutto è in ordine e le redine vengono tenute salde in mano e guarda intorno a lui e sotto di lui non c'è alcun cavallo. La sella e colui sulla sella sono appesi nell'aria e tiene bene le redine in mano. Sì, dove e chi vuole dirigere questa caricatura aveva più da dirmi che tutto l'articolo. E l'altro è stato mostrato come voleva fermare il cavallo e anche lui doveva rinunciare. Cosa ci serve se noi pensiamo che siamo ben seduti e poi quando le cose sono andate via, a cosa ci serve di rimanere nell'aria? Per me era una predicazione intera. Ho detto al Signore, non voglio fare nulla a mio fratello, ma ho detto, questa è tutta una predicazione per me. Cosa serve tutto se la cosa non ha piedi e mani e anche le cose sono nell'aria e le redine sono nell'aria? C'è tutto è nell'aria. Non è il tuo e la mia immagine, ma Dio ci ha dato grazia e ci ha dato un fondamento chiaro su cui possiamo edificare. Paolo poteva dire, io ho quale messo il fondamento e che un altro edifica sopra, ma che guardate come voi edificate. Dio per grazia ci ha dato questo fondamento e l'ha messo sotto ai nostri piedi e ci ha mostrato ciò di cui si tratta in questo tempo. Io leggo, se voi mi dite, io, fratello Branham, e io vi do un dono, io non sarò io, ma sarebbe il mio dono. Anche questo esempio è chiaro. Se qualcuno dà soltanto un dono, è il suo dono, ma non è lui stesso. E poi leggiamo, parlare in lingue è un dono dello Spirito Santo, non è lo Spirito Santo stesso, ma soltanto un dono. Anche questo dobbiamo capire. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. E se noi riceviamo lo Spirito Santo e l'abbiamo come nel principio, allora sarà manifestato ciò che era stato manifestato nel principio. E riguardo a queste cose non c'è più diverse opinioni, ma un vivere in Dio che tutti possono fare. E poi e siamo uomini che Dio può usare. Quanto il fratello Branham ha dato il titolo, il grido, allora anche il suo significato. E voi vedrete che Dio ci mette nell'angolo, che vi è veramente un grido e che con ogni potenza. E qui l'ho detto mercoledì sera, quanto questo uomo proprio oggi, una settimana fa, a Salzburgo, alla fine della riunione, ad un tratto gridò e comincia a pregare veramente ad alta voce, ha cominciato a piangere. Questo era veramente un grido di distretta, non aveva bisogno, era qualcosa in lui. Non possiamo rimanere cristiani chiusi, qualcosa deve aprirsi. Se siete stati predicati a morte, ma per quanto io so che i morti siano vivi e non che i vivi siano morti, ma Dio è un Dio vivente e Egli vuole una Chiesa vivente. E quanto Cristo è risorto, ha detto: io vivo e voi vivrete, affinché non una vita terrena avevano già. Egli pensava alla vita divina, spirituale, che avrebbero ricevuto. Io leggo lo Spirito Santo è il segno che il sangue ha potuto operare. Così ci viene detto nella Bibbia, tutta la pienezza dello Spirito Santo viene ora sulla Chiesa. E così Dio si manifesta in carne o umana, si rivela come si è rivelato prima che Sodoma e Gomorra siano stati distrutti, e apparso ad Abramo. Noi sappiamo che Dio ha dato alla Chiesa l'ultimo segno per radunare la sposa e per manifestare a lui. Qui si parla dello Spirito Santo, della pienezza dello Spirito Santo che verrà sulla Chiesa, sul quale ultimo segno, come ha dato prima a Sodoma, a Gomorra. E l'abbiamo capito chiaramente ciò che era pensato con ciò, cioè che lo stesso rivelazione dei pensieri del cuore, come ha fatto il Signore con Abramo riguardo a Sara, come poteva dire agli uomini nel tempo in cui camminava sulla terra. Molti hanno da mostrare molte cose, ma questo ministero, e siamo riconoscenti a Dio che Egli ha trovato un uomo in questa generazione, e che io possa dirlo, quale per il tuo e per il mio tempo Dio ha avuto un uomo in cui la bocca, la sua parola è stata verità, e era un uomo mandato da Dio, come la donna ha detto e poteva dire: ora io riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore è nella tua bocca è verità. Così anche noi stasera possiamo dire: noi riconosciamo che questo uomo è stato mandato da Dio e che la parola del Signore era verità nella sua bocca. Non dimenticare, a Zurigo ho letto il testo che non posso leggere qui, ma sapete non sempre è semplice come noi pensiamo. Io devo leggere questo passo. Geremia capitolo 8, versetto 8. Voi come potete dire, noi siamo saggi e la legge del Signore è con noi? Sì, certo, ma la penna bugiarda degli scribi ha mentito. I saggi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale saggezza possono avere? Leggi tu stesso questa parola in Geremia 8, versetto 8 e 9. Cosa posso fare? E sulla via verso Salisburgo, quanto il mio fratello era a guidare, nel mio cuore parlò una voce, leggi nel profeta Geremia, e poi ho visto anche i contesti, a cosa serviva ai saggi e nel messaggio, se la penna bugiarda li ha fatti bugiardi. E la parola non è più parola, e il messaggio non è più messaggio, ma tutto è diventato tutto altro. E poi qui sta scritto, quale saggezza possono avere dopo che la parola di Dio l'hanno rigettata? Sapete quale sapezza hanno? La propria, perciò dobbiamo la lettera da parte, se no andiamo alla perdizione. La parola di Dio, egli è stato fatto, quale sapienza, quale redentore, e per tutto ciò di cui avevamo bisogno. Gli uomini potevano dire in quel tempo, abbiamo la legge di Dio e Dio parla tramite i profeti, chiaro. Ma la penna bugiarda degli scribi ha mentito. Cosa c'è con la parola di Dio? Cosa è stato fatto in questo 2000 anni? No, ognuno l'ha interpretata come voleva, ognuno ha detto ciò che voleva dire, ma ora è il ritornare al così dice il Signore della parola di Dio. E noi lasciamo i libri degli scribi e dei saggi perché hanno la penna bugiarda nelle loro mani. Questa è la santa parola di Dio. E il cielo e la terra passeranno, ma questa parola rimane per sempre. Che posso dire questo? Quale conclusione? Non che io e mi metto anche dentro e ci siamo resi colpevoli con la parola rivelata di Dio. Abbiamo fatto la stessa cosa e ci sono altri e tanti scribi, ma la domanda è se la parola di Dio deve ora rivelata dal trono di Dio, quale pura verità è ancora nella loro bocca, o se certe cose è di là e di qui e di ovunque l'hanno preso, e precisamente nel proprio concetto, secondo il loro proprio concetto. E questo è il Signore dice qui, dopo hanno rigettato la parola, quale saggezza possono avere ancora? Domenica ho detto questo a Zurigo, come nel giardino di Eden, dopo che Dio aveva parlato e sapevamo ciò che aveva detto, è venuto qualcuno e dice, i vostri occhi si apriranno, sarete savi, e cosa è accaduto? La parola di Dio è stata cambiata e presentata soltanto un po', e poi accadde. Come oggi, quante volte udiamo, oh, se voi sapeste tutte le cose che non sono ancora rivelate, allora gli occhi vostri si apri, io non lo voglio, gli occhi sono già miei, sono già aperti, voglio essere, rimanere nella parola rivelata, nella vita e nella morte, finché io veda il cospetto di Dio. Io devo dirlo qui, dopo che avevo terminato la predicazione e tutti erano usciti dalla sala, forse 20-30 persone erano rimaste, è venuta una cara sorella e dice: fratello Frank, non potevi sapere che il grande fratello che è là e nel treno ha parlato a me e alla sorella così così e mi ha detto le stesse parole che tu hai pronunciato. Oh, se voi sapeste tutti i misteri di Dio, ho detto sorella, è così, e ho detto conosci questo fratello, noi viviamo in un tempo molto serio e tutto ciò era nel paradiso, non era nel deserto, tutto era nel paradiso. Voi sarete savi, i vostri occhi si apriranno. Cosa mi serve sapienza e occhi aperti se sono morto e se sono perduto, separato da Dio? Perché potete leggerlo in Giacomo, la saggezza, e lo potete leggere qui in Giacomo 3. Pensavo di aver finito Giacomo 3, versetto 17, forse no. La saggezza che viene dall'alto, anzi è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. C'è ancora qualcosa? Forse il versetto prima, versetto 15. Non ho gli occhiali. Piena di vergogna, se c'è ciò nel vostro cuore, non. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Giacomo capitolo 3, dovremmo leggere qui gli ultimi versetti. La cosa non è semplice come noi pensiamo e non ognuno e pensa essere maestro delle scritture, ma siamo riconoscenti a Dio che Egli ha parlato e ciò che Egli ha detto e lasciarlo nel suo contesto, che non portiamo qui. Noi lasciamo ogni cosa nel suo contesto, come è stato portato, e così noi tutti saremo benedetti riccamente. Che il Signore sia con voi tutti e che Egli possa fare, operare in te, in me, in noi tutti, ciò per cui Egli ha mandato la sua parola rivelata. Chissà, non è bisogno di conoscere le interpretazioni. Dio non ha le interpretazioni, ma la sua parola l'ha rivelata e per questo siamo riconoscenti e tutto il resto possiamo metterlo da parte. Lodato e glorificato sia il suo nome santo e meraviglioso. Amen. Vogliamo alzarci e pregare.